è ispiratrice per altri. Questa mattina, brevemente, non vorrò essere lungo, vedremo le ragioni per cui Davide è stato ispiratore per molti uomini. E abbiamo visto uomini disposti a perdere la propria vita per Davide, per il regno, per sostenere il loro re, ed erano pronti a imprese che veramente ci hanno meravigliato. Ne abbiamo visti solo alcuni di questi uomini, ma vi invito ad andare a studiare la storia di tutti quegli uomini che cita Davide, perché è veramente straordinaria. Le ragioni per cui Davide diventa un ispiratore per molti altri uomini. E vedremo, sono le stesse ragioni perché anche noi possiamo diventare incoraggianti per altri. È la stessa cosa. Vi ricordate la premessa che abbiamo fatto? Abbiamo detto che Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, ma era un uomo come noi. Questo è incoraggiante, perché vuol dire che anche noi possiamo essere uomini e donne di valore, uomini e donne che ispirano, incoraggiano, diventano di esempio per altri uomini e altre donne. Venite allora nel capitolo 23, anche se ci dedicheremo questa mattina un po' di più al capitolo 22, ma venite nel capitolo 23 e leggiamo alcuni versetti. Voglio ricordare che il capitolo 22 e 23 fino a versetto 7 sono due cantici. Seconda Samuele, perdonatemi, sì, grazie. Davo per scontato, ma non bisogna dare mai niente per scontato. Grazie. Dicevo, fratelli, lo stile qui adottato da Davide è lo stile poetico, sono due cantici. Perché si adotta lo stile poetico? Qualcuno giustamente ha definito questo stile una sorta di amplificatore, ok? Quando delle verità sono così importanti, la scrittura usa questo stile per amplificare ancora di più, è come se noi ascoltassimo la musica in mono, a un certo punto l'ascoltiamo in stereo, quindi un po' più forte, perché le verità contenute sono forti. Vi faccio un esempio solito che si fa, ad esempio Isaia 53 è un altro cantico, è vero, e le verità contenute lì sono straordinarie, per cui viene adottato, lo Spirito di Dio adotta questo stile poetico per amplificare queste verità. Leggiamo da versetto 1. Queste sono le ultime parole di Davide. Parola di Davide, figlio di Isai, parola dell'uomo che fu elevato ad alta dignità, dell'unto di Dio di Giacobbe, del dolce cantore di Israele. Lo Spirito del Signore ha parlato per mio mezzo e la sua parola è stata sulle mie labbra. Il Dio di Israele ha parlato, la Rocca di Israele mi ha detto: colui che regna sugli uomini con giustizia, colui che regna con timore di Dio, è come la luce mattutina quando il sole si alza in un mattino senza nuvole e con il suo splendore dopo la pioggia fa spuntare l'erbetta dalla terra. Non è così della mia casa davanti a Dio? Poiché egli ha stabilito con me un patto eterno, ben regolato in ogni punto e perfettamente sicuro. Non farà egli germogliare la mia completa salvezza e tutto ciò che io bramo? Bellissimo. Guardate che belle parole. Qualcuno in bagno deve aver suonato. Guardate che belle parole. Le ultime parole di Davide, verso la fine della sua vita. Immaginavo anch'io gli ultimi momenti della mia vita. Non li conosco, non so quando saranno, però sarebbe bello alla fine dei nostri giorni poter dire come Davide, no? Raccontare delle cose veramente straordinarie e poter dire: oh, pur essendo un uomo, Dio si è usato di me. Dio è stato, è vero, la benedizione è stato così potente da usarsi di strumenti deboli come noi. È bellissimo questo. Ed è un passo questo molto bello perché in qualche modo è legato a quello che ci è prima. È un po' questi versetti, una cerniera che collega il seguito al capitolo 22 che precede. È interessante il capitolo 22 perché ci concentreremo un po' e concluderemo con la lettura che abbiamo fatto. È interessante il capitolo 22 perché è l'adorazione di Davide, e io l'ho definita così, tridimensionale. Cioè, Davide adora Dio in modo tridimensionale. Che cosa voglio dire? Cioè, lui, l'adorazione di Davide è poggiata sull'esperienza del suo passato, sulla sua vita presente e poi sul suo futuro. È bellissimo questo. Noteremo che ha un'adorazione che riguarda il suo passato, perché è passato e l'ha sperimentato, riguarda ancora il suo presente e poi riguarderà il suo futuro. Fratelli, potremmo dire anche noi questa mattina la stessa cosa, è vero? Allora, in questo capitolo 22 noi vediamo che è un'adorazione non vissuta di belle parole, non è un'adorazione vissuta di riflesso, ok? All'ombra di qualcun altro, ma è un'adorazione frutto di una vita passata insieme al Signore, una vita pratica vissuta insieme al Signore. Abbiamo già detto che Davide non era un uomo perfetto, è vero? Se no non avrebbe avuto bisogno del Signore, commesso degli errori. E a volte noi ricordiamo Davide, purtroppo, per quegli errori che ha commesso. Ma Davide, ci ricorda la Scrittura, è stato l'uomo secondo il cuore di Dio. E abbiamo spiegato la volta scorsa che cosa significa essere l'uomo o la donna secondo il cuore di Dio. È una persona attaccata al Signore, è una persona che cammina insieme al Signore, una persona che sbaglia ma sa riconoscere i propri errori, è una persona che vede il progresso del popolo di Dio, vuole fare del bene al popolo di Dio, ama il popolo di Dio. Vi ricordate cosa dice in un certo salmo Davide? Quanto al mio popolo è la gente onorata nel quale io ripongo il mio affetto. Che uomo straordinario, non dice nel quale mi aspetto qualcosa, no, io ripongo il mio affetto, il mio amore. Perché? Perché Davide, quando vedeva il popolo di Dio, vedeva Dio, vedeva la sua compassione, vedeva il suo amore. Fratelli, è bellissimo questo, ci sarebbe molto da imparare da questo. E allora nel capitolo 22 Davide adora il Signore attraverso uso questa parolina, dei sintagmi. Sintagma è, in grammatica, la parte più piccola che ha un senso logico, ok? Poche parole, ma che ha un senso logico. Io aggiungo, poche parole, ma che ha una montagna di significati all'interno di queste poche parole. E ho notato, facendo una lettura e rileggendo, che per almeno 12 volte compare l'aggettivo possessivo mio. Bellissimo. Parla proprio della relazione stretta che aveva col Signore. E poi per almeno 10 volte ho sottolineato il pronome tu. Quindi, quando c'è da dire quello che Dio ha fatto, mio Dio. Quando c'è, allo stesso tempo, lui esalta il Signore dicendo non sono stato bravo io. Tu, Signore. Bellissima questa adorazione. Mio, tu. Questo accostamento è davvero straordinario. Allora, notiamo qualche sintagma giusto per incoraggiarci e edificarci. Allora, versetto 2, all'inizio. Il Signore è. E io ho messo due punti lì. Vi invito a mettere due punti, perché segue un elenco davvero molto interessante. Il Signore è. Che cos'è il Signore? Dice qua, la mia rocca, la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore. E Davide lo poteva dire, quante volte è stato liberato dal Signore. Vi ricordate tutte le imprese, tutte le peripezie che ha dovuto affrontare nella sua vita Davide, anche a motivo della fedeltà, soprattutto a motivo della fedeltà verso il Signore. È stato perseguitato, ha dovuto affrontare situazioni difficili. E quindi lui sostiene, guardate, ci parla questo aggettivo proprio di questa relazione intima, il mio scudo, il mio potente salvatore. Come si fa a dire il mio potente salvatore se non l'ho mai sperimentato? come faccio a dire il Signore è mio Salvatore se non l'ho sperimentato nella mia vita? È difficile dire queste parole. Se noi diciamo dei nostri amici che non hanno la certezza vita eterna, io questa settimana scorsa mi sono confrontato con due testimoni di Geova e a un certo punto ho detto, ma chiedo scusa, ma voi avete la certezza della salvezza? Ah no, chi lo può sapere? Io ho detto, guarda, il Signore per me è il mio Salvatore, è il mio personale Salvatore. Perché? Perché lo dice la Scrittura e perché io l'ho provato nel mio cuore, nella mia vita, che è veramente il mio Salvatore. E Davide l'ha potuto dire quando ha affrontato Golia, vi ricordate? Quando ha dovuto scappare da figlio Absalom, quando è stato più volte inseguito da Saul, per ben due volte ha avuto la possibilità anche di ucciderlo, ma sappiamo, no, la sua reazione. Io non metterò le mani sull'unto dell'Eterno, è vero? È dovuto scappare dai Filistei, dagli Amalechiti, dai Moabiti, dagli Ammoniti. Hanno dovuto affrontare situazioni difficili di tutti i tipi, di tutte le razze. Tu sei la mia rupe, la mia roccia, è vero? E quando noi poggiamo, fratelli, i piedi sulla roccia, arrivano i problemi, e voglia se arrivano. Ma noi non ci smuoviamo dalla roccia, perché siamo sulla persona benedetta del Signore Gesù. Versetto 4, dice, versetto 3, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio, il Signore è il mio asilo, cioè un luogo di protezione, di difesa, di rifugio, è vero? Versetto 4, il Signore mi ha salvato dei miei nemici, fu il mio sostegno, versetto 19 lo dice, cioè io mi sono appoggiato a Lui fedelmente e Lui mi ha sostenuto. Versetto 29, sempre nel versetto 29, guardate, tu sei la mia lampada, la mia lampada, oh Signore, il Signore illumina le mie tenebre, ci fa capire, Davide, guardate come era umile, non dice, beh, io capisco tutto, io so tutto, quindi posso dirvi io, no, il Signore mi ha fatto luce nella mia mente, e quanto abbiamo bisogno che il Signore illumini le nostre tenebre. E poi, tu hai allargato la via dei miei passi, tu hai cinto di forza, versetto 40, mi hai liberato dal mio popolo, quando il popolo lo ha in qualche modo cacciato. Notate, tu, sta glorificando Dio nel passato, lo sta glorificando nel presente e adesso vedremo che lo adora anche per il futuro. E quello che lui dirà che riguarda il futuro, fratelli, è la ragione principale per cui lui è diventato un ispiratore di fede per i suoi fratelli, per chi lo vedeva. Chi lo vedeva si innamorava di lui. Perché? Perché lui era attaccato al Signore, perché lui amava il Signore e per le ragioni che noi troveremo nel capitolo 23 che abbiamo letto. È interessante, dice ad esempio sempre nel capitolo 22, dice a un certo punto, dice versetto 23, infatti, guardate, vi voglio spiegare, voglio dire bene il perché, infatti ho tenuto tutte le sue leggi davanti a me. Questo è il segreto di Davide, fratelli, ho tenuto, non che non ha mai sbagliato, ma ho tenuto davanti a me tutte le sue leggi e non mi sono allontanato dai suoi precetti. Dice Davide, sono stato integro verso di lui e mi sono guardato dalla mia iniquità. Perciò, per questa ragione, il Signore mi ha ripagato secondo la mia giustizia, secondo la mia purezza davanti a lui. È bellissimo questo. Guardate, Davide si fa la radiografia con onestà, dice c'è una ragione, ma se lo tirassimo fuori dal contesto, questi versetti, sembrerebbe, fratelli, che Davide quasi quasi è un po' arrogante, un po' pieno di sé, un po', come dire, presuntuoso. Perché lui è stato quello che è stato? La spiegazione noi la troviamo, fratelli, nel capitolo 23. Nel capitolo 23 che abbiamo letto, noi troviamo la spiegazione. Ma io voglio sottolineare l'importanza di stare attaccati al Signore mediante la sua parola. Ripeto, dicevo giovedì, a volte vedo credenti senza la Bibbia, giro un po' di chiese e a volte vedo che non la portano. E questo è una cosa triste. A volte mi avvicino, mi parlano di certi problemi, allora io gli faccio la prima domanda e dico, scusa sorella, ma com'è la tua vita spirituale? No, non sto leggendo, no, ma sai, però... Beh, cioè, il problema è lì, fratelli. Per camminare uniti al Signore, perché il Signore continui a parlare a noi, noi abbiamo bisogno di leggere la parola e di ubbidire a questa parola. Teniamo il segno qui. Mi viene in mente adesso un passo in Deuteronomio 10. Venite con me, fratelli. Mi viene in mente adesso l'esortazione, il comando che Dio dà al suo popolo, che chiaramente è valido anche per noi. Capitolo 10 di Deuteronomio, un passo che mi piace tantissimo, che è il segreto di una vita vittoriosa, di una vita che ci permette di, fratelli, di camminare attaccati al Signore. Guardate cosa dice qua. E allora facciamo quel famoso giochettino di togliere Israele e di mettere il nostro nome. Sì, versetto 12. Capitolo 10, versetto 12. Togliamo Israele e mettiamo il nostro nome, in modo tale che può parlarci ancora con più forza in modo diretto questa parola. E ora, Gino, che cosa chiede a te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio? Quindi guardate, prima cosa che ci chiede è, che mi chiede è temere il suo nome. Che significa temere il suo nome? Significa avere la preoccupazione, la santa preoccupazione di non piacergli. Cioè, quando Dio mi parla, quando Dio mi chiede qualcosa, io devo avere quella santa preoccupazione di non lasciare nulla a caso, di non perdermi per strada e di non lasciare nulla di incompiuto. E poi dice ancora, che tu cammini, che cosa chiede Gino a te? Che tu cammini in tutte le sue vie, in tutte le sue vie. E qui c'è un programma straordinario. Che tu lo ami e che tu lo serva, che serva il Signore. Fratelli, guardate come è legato. C'è stato parlato poco tempo fa delle opere buone. Guardate come è legato alla nostra fede l'esercizio del servizio. Cioè sono due cose che non si possono dividere. Sono una legata all'altra. Noi le dividiamo per spiegarle, ma sono legate. Se come è vero che io sono un cristiano, è tanto vero che io devo servire il Signore. Come è vero che sono un cristiano, Dio mi chiede di amarlo con tutto il cuore, dice qua, e con tutta l'anima tua. Che tu osservi, versetto 13, per il tuo bene i comandamenti del Signore, le leggi che io ti do. Fratelli, perché Dio ci comanda queste cose? È scritto qua, per il mio bene. Non me lo chiede perché mi vuole rendere schiavo, non me lo chiede perché mi vuole mettere dei pesi, mi vuole liberare dei pesi. Avete notato? Dice qua, perché tu lo osservi per il tuo bene. Allora quando noi stiamo attaccati al Signore, non significa che non sbaglieremo mai. Quando noi lo amiamo, quando noi lo osserviamo con tutte le nostre forze, con tutta la nostra anima, con tutto il nostro cuore, allora dice il passo di Giosuè, dice tu riuscirai in che cosa? In tutte, è bello questo aggettivo di quantità, in tutte le tue imprese. Tu riuscirai in tutte le tue imprese. Perché? Perché io sarò insieme con te. Fratelli e sorelle, è bellissimo questo. Allora Davide aveva capito questo e l'aveva capito molto bene perché lui sperimenta questo e vede che veramente funziona. Nel capitolo 23 adesso lui passa nella terza fase di questa adorazione tridimensionale, cioè la parte futura. Fratelli, le promesse di Dio, adesso vedremo, nella vita di Davide sono state determinanti perché lui è diventato un uomo di Dio. Le promesse di Dio che riguardano il nostro futuro, e qui descritte nel capitolo 23, nei versetti 7 che abbiamo letto, sono delle verità che riguardano il futuro e che devono in qualche modo essere la benzina di tutti i giorni. Allora, guardate che cosa, a cosa fa riferimento Davide. Perché lui si è impegnato? Perché lui è rimasto attaccato al Signore? Perché lui in tutte le circostanze della sua vita ha confidato, è rimasto su questa roccia? C'è una ragione e ci viene spiegato nel versetto 5. Guardate, non è così della mia casa davanti a Dio? Una domanda retorica. Poiché egli ha stabilito con me un patto condizionato che in qualche modo può cambiare, un patto che se non ti comporti bene poi dopo lo riaggiustiamo. Guardate che dice qua, un patto eterno, ben regolato in ogni punto e perfettamente sicuro. Non farà egli germogliare la mia completa salvezza e tutto ciò che io bramo? Che desiderava Davide? Davide desiderava una salvezza. Il suo cuore, dice qua, desiderava la salvezza. Ma di quale salvezza sta parlando Davide? Della salvezza da Golia? Della salvezza dei Filistei? Della salvezza da Saul? La vogliamo vedere? Qual è? Venite nel capitolo 7 di questo di Seconda Samuele e ci viene spiegato, guardate, di quale salvezza Davide fa riferimento. Capitolo 7, leggiamo dal versetto 11, nella seconda parte del versetto 11. In più, il Signore ti annuncia questo: sarà Lui che ti fonderà una casa. Lui, parla di uno. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza. Parla di una discendenza. Guardate, fratelli. Il figlio che sarà uscito da te e stabilirò saldamente il tuo regno. Egli costruirà una casa a mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Fratelli, di quale casa sta parlando qua? Ve lo siete chiesti? Sta parlando del tempio che poi verrà distrutto? Di quale casa sta parlando qua? Ponetevi questa domanda, poi daremo la risposta. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. E se fa del male, lo castigherò con le vergate da uomini e con colpi da figli di uomini. Ma la mia grazia non si ritirerà da lui, come si è ritirata da Saul, che io ho rimosso davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Di quale regno sta parlando? Che cosa aveva capito Davide? Davide aveva l'intelligenza delle cose di Dio, ma che cosa stava pensando? I suoi nipoti, i pronipoti, stava pensando al fatto che ci sarebbe stato questo tempio umano e è rimasto lì? La spiegazione ce la dà Luca. Andiamo nel capitolo 1 di Luca. Capitolo 1 di Luca, i versetti 32 a 33. La Bibbia si spiega con la Bibbia. 32, versetto. Questi, ho detto il capitolo, vero? Capitolo 1, versetto 32, oggi mi perdo un po' per strada. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà che cosa? Il trono di Davide, suo padre. Che cosa aveva capito Davide? Aveva capito che attraverso di lui il Signore avrebbe fatto incarnare l'Altissimo Figlio di Dio. E al pensiero di questo Davide bramava la salvezza, desiderava la salvezza, pone fede in questa salvezza, la sua vita è cambiata e che cosa fa? è pronto a morire per servire Dio. È pronto a morire per fare del bene al popolo di Dio. Fratelli, ecco perché Davide è stato ispiratrice per tanti uomini del suo popolo. Lo possiamo essere anche noi? Sì o no? Lo possiamo essere anche noi. E allora che cosa ci serve, fratelli? Serve ricordarci, e questi simboli ce l'hanno ricordato, il fratello Gino ce l'ha ricordato, serve ricordarci, fratelli, che noi abbiamo un'alta dignità, prima Giovanni capitolo 3, la dignità di figli di Dio, e dice l'apostolo Giovanni, e tali siamo, e noi abbiamo la responsabilità di servirlo e rappresentarlo su questa terra, fino a quando lui ci lascerà. Abbiamo bisogno di ricordarci che abbiamo un Salvatore perfetto, Gesù Cristo il Signore. Abbiamo bisogno di ricordarci, fratelli, che non ci dobbiamo guadagnare la salvezza. È per grazia mediante la fede. Abbiamo bisogno di ricordarci che nel nostro cuore, un cuore piccolo, abita un Dio molto grande, l'Iddio eterno, l'Iddio onnipotente. Davide aveva capito perfettamente queste cose e queste cose avevano condizionato la sua vita. Allora, fratelli, all'inizio di questa nuova settimana, ricordiamoci, non tanto per fare, ma ricordiamoci quanto gli siamo costati e ricordiamoci che se noi, fratelli, siamo attaccati a lui, lo amiamo, noi possiamo essere ispiratori per altri fratelli, incoraggianti per altri fratelli, possiamo aiutare altri fratelli solo attraverso la nostra vita, lo sguardo sulla nostra vita. Vi confesso, fratelli, mi piacerebbe essere così. Mi piacerebbe essere ispiratore per altri credenti. Non so se anche voi avete questo santo desiderio, ma non perché per mettersi in mostra, perché vuol dire, fratelli, che la nostra comunione col Signore è così vicina, è così intima, che anche noi possiamo dire mio, tu, Signore, hai fatto mio Signore. Allora, fratelli e sorelle, non è qualcosa legata solo a Davide, non è qualcosa legata a uomini che in qualche modo vengono ricordati nella Scrittura per essere uomini di Dio. Vi faccio l'esempio di Ebrei 11. Di solito si dice che lì ci sono i campioni della fede, è un errore gravissimo, non lo condivido proprio. Lì ci sono uomini normali, uomini di fede normali, che sono stati graditi a Dio perché hanno vissuto e camminato per fede. Malachi ci ricorda che il giusto vivrà per la sua fede. Romani ci ricorda che il giusto vivrà per la sua fede. Quando dice quell'espressione, non sta dicendo in riferimento solo alla salvezza, ma al cammino anche di tutti i giorni, fratelli e sorelle. Noi abbiamo bisogno di sperimentare questo Dio per fede, di rinnovare la nostra fiducia incondizionata in Lui. Abbiamo cantato, fratelli, che ti darò, Maestro. Tu hai donato tutto a me, e cosa abbiamo cantato noi? Che noi daremo tutto a Lui. L'abbiamo cantato tutti, vero? C'è qualcuno che non l'ha cantato, dei fratelli e sorelle? L'abbiamo cantato tutti. L'abbiamo cantato perché ci crediamo, vero? O l'abbiamo cantato perché è così? Perché il Signore ci ha preso in parola questa mattina. Allora, questa settimana, poi avremo tempo, se il Signore non torna prima, domenica prossima, di rinnovare la nostra consacrazione. Questa settimana, Signore, noi vogliamo camminare insieme con te. Che Dio ci benedica. Amen.